26 febbraio 1991. Nicola. Mamma, attraverso la disamina della particolare situazione dell'anima di Egle, ti sei trovata a puntualizzare un problema importantissimo, quale quello del potere conferito da Gesù stesso ai suoi sacerdoti di rimettere o ritenere i peccati. Ero io che ti illuminavo, mamma, ma voglio aggiungere a maggiore chiarimento di esso che tale potere è dato singolarmente a ciascun sacerdote, il quale lo può usare secondo un suo preciso giudizio non sindacabile, secondo la sua coscienza, e che esso viene confermato da Gesù stesso. Ne viene di conseguenza che un sacerdote può assolvere, mentre un altro può ritenere lo stesso peccato alla medesima persona, e poiché entrambi hanno il potere di assolvere o di rimandare non assolta l'anima, essa ha il preciso dovere di ritenersi assolta quando il sacerdote l'assolve e quindi può in pace accostarsi all'Eucaristia o privarsi del banchetto eucaristico quando un altro sacerdote non l'assolve. C'è un altro punto da chiarire. Se la penitente si confessa con il sacerdote che conosce la sua condizione particolare e che l'ha precedentemente assolta, può anche tacere il problema che l'affligge, ma non può farlo se il confessore nulla sa sulla condizione particolare della sua anima, perché allora commetterebbe grave peccato, sottraendosi ad un giudizio completo, omettendo un peccato grave. 27 febbraio 1991. Mia cara amica, ho avuto la sua del 21 e mi affretto a risponderle nel vivo desiderio di venirle in aiuto. Ho pregato Nicola di aiutarmi a capire la particolare situazione della sua famiglia che tanto la turba, per mettere lui stesso nelle condizioni di potermi ulteriormente illuminare. Non è un gioco di parole, signora. Siamo noi in difetto e la nostra umanità costituisce un ostacolo all'ascolto, anche se fra madre e figlio esso è almeno esente da interferenze. Nicola mi dice che qualsiasi turbamento, disordine, barriera che divide anime che naturalmente dovrebbero amarsi, quali quelle di madre e figlia, trae sempre origine da interferenze diaboliche, interferenze che possono anche arrivare alle vere possessioni. Non penso che questo stato limite tanto doloroso sia il suo caso specifico, è certo che solo in questa opera distruttrice del nemico, che però trova sicuramente la volontà disponibile della persona, sia da ricercare la causa di tanto malessere. Lei mi parla di incidenti automobilistico con relative conseguenze fisiche, sia per suo marito che per lei. Se queste conseguenze fisiche sono all'origine di un turbamento psichico, non sono imputabili ad interferenze del nemico. In questo caso bastano una buona cura medica e tanto amore, ma soprattutto tanta fede e tanta preghiera per riportare ad un sano equilibrio. Resta il primo caso da risolvere e non c'è che la strada degli esorcismi, che si possono anche fare senza la presenza della persona interessata, come asserito dallo stesso Nicola. Preghi tanto, signora, non disperi e invochi nei momenti di angoscia l'aiuto di Nicola. Egli le sarà accanto davvero amico. Io mi unirò alla sua preghiera di intercessione. Mi saluti padre Romeo e gli dica che gli ho già spedito i libri che desiderava. Con tanta simpatia, Pina Reina. 3 marzo 1991. Caro Carlo, ho letto senza stancarmi e con tanto interesse la tua lunga lettera e durante la giornata Nicola mi è stato vicino, rendendo chiara al mio spirito la risposta ai tanti quesiti in essa contenuti. Indispensabile l'adesione totale del nostro cuore, della nostra intelligenza, della nostra volontà al disegno che Dio Padre da sempre ha su ciascuno di noi e attraverso il quale Egli realizza per noi tutto il bene possibile. Con la nostra adesione alla sua santa volontà, noi riconosciamo prima di tutto la nostra nullità, la nostra impotenza, i nostri limiti, e questo è l'atto indispensabile di umiltà che cancella il primo peccato ad opera dei nostri progenitori che era di superbia e ci reinserisce nell'amore del Padre, perché col nostro abbandono totale in Lui lo riconosciamo quale nostro vero Padre. Da questo momento, Carlo, il rapporto con questo padre amorosissimo diventa qualcosa di meraviglioso perché affidiamo a lui tutto il nostro destino, senza rimpianti, senza paure, in un'adesione totale e libera che si rinnova ad ogni istante. Cosa importa? Se piove o c'è il sole, se lui è con noi? La risposta a tutti gli altri tuoi interrogativi la troverai in questa immagine. Il disegno di Dio Padre. Un enorme, meraviglioso mosaico formato da tanti tassellini, in cui ogni tassellino che rappresenta uno di noi deve occupare quel piccolissimo spazio ad esso assegnato. Non importa se esso raffiguri una parte importante o secondaria del disegno, è invece assolutamente indispensabile che ricopra quello spazio se non vuole deformare o addirittura rendere irriconoscibile il disegno nel suo insieme. Comprendi, Carlo? Che importa se Gesù non ti dà le stimmate o doni particolari, se non riesci a realizzare quello che tu vorresti? È infinitamente più grande aderire totalmente alla sua santa volontà, svuotarti di te per riempirti di lui. Gli attacchi del nemico non mancheranno di certo, ma essi si infrangeranno contro un'anima posseduta da Gesù stesso e la vittoria sarà sempre la tua. Adesso mi congedo da te con tanti auguri. Pina Reina. 4 marzo 1991. Nicola. Mamma, domenica 26, mentre infuriava più che mai la battaglia sul Golfo Persico e l'attesa per lo scontro finale terrestre si faceva più spasmodica, con prospettive terrificanti, poiché tutti prevedevano enormi perdite umane, ti feci avvertire da Gioacchino che ci sarebbe stato il cessate il fuoco, ma che avreste dovuto recitare il Santo Rosario alle 3 di notte per 3 giorni consecutivi. Così avete fatto e così ci fu il cessate il fuoco proprio allo scadere dei 3 giorni. Ma non vi siete chiesti chi fosse stato l'artefice di quella improvvisa svolta? Vedi, mamma, in una battaglia che vede impegnati avversari ugualmente forti e temibili, se osservi la strategia e la tattica in atto, arrivi ben presto ad individuare lo stratega, colui che dirige le operazioni. Non è passato tanto tempo dalla vittoria folgorante di Maria Santissima sul comunismo imperante sulla Russia e su tutta l'Europa. Vittoria rapida, capovolgimento totale, come se uomini e cose ubbidissero ad un imperativo a cui non era possibile sottrarsi. Ed è stato più emozionante perché senza spargimento di sangue o quasi. Così per la soluzione di questo conflitto. Vittoria rapidissima, inaspettata, le armate di Saddam Hussein in rotta senza neppure combattere, tantissime vite umane risparmiate. Mentre il Reis continuava a lanciare insulti e menzogne, istigando all'odio e alla vendetta. A tutt'oggi i vari commentatori televisivi si chiedono come ciò si sia potuto verificare e si arrampicano sugli specchi, cercando di trovare una risposta logica a quanto verificatosi. Tante volte ti avevo dato delle indicazioni e dei lumi che, se anche hanno lasciato una traccia nel tuo animo, non sono arrivati ad essere coordinati dalla tua intelligenza. Ti avevo spiegato come l'arma della preghiera fosse molto più potente di qualsiasi arma di distruzione creata dall'uomo e come la tua piccolissima sofferenza, immersa nella sofferenza di tutta l'umanità e in unione a quella di Gesù, di Maria Santissima e delle anime vittime, potesse trasformarsi in quella goccia che avrebbe potuto far traboccare il vaso della misericordia divina. Ti dicevo come tutto non fosse perduto e come, attraverso la vostra offerta, l'umanità potesse fermarsi anche sull'orlo dell'abisso. Ti facevo notare come Maria Santissima si è presentata a voi come la regina della pace. Ti facevo intravedere come Maria Santissima, la madre di questa umanità peccatrice, ma pur sempre vera madre, avrebbe spento quell'immagine, quell'immane rogo, versandovi la goccia di sangue del bambinello Gesù sparsa nella circoncisione. Sangue di un Dio il cui valore è infinito. 5 marzo 1991. Nicola, mamma, con la mia morte era stato violentato il tuo cuore di madre, perché tu fino all'ultimo mio respiro avevi creduto nelle parole di Gesù. Ecco perché Gesù ti ha fatto un dono così grande e mi ha ridato a te, facendomi vivere la tua stessa vita in una comunione di spirito quale non sarebbe stato possibile realizzare su questa terra. 8 marzo 1991, Nicola. Mamma, l'altra sera, nella ricorrenza della riunione di preghiera in casa nostra, che ha visto riunite tante anime carismatiche, ti sei trovata a dover confermare subito dopo ad una di esse l'autenticità del carisma di Roberta. Vedi, mamma, mentre è saggio da parte di Giada usare tanta prudenza, perché lei ben conosce la perfidia del nemico che continuamente sperimenta, ti voglio ulteriormente illuminare su questa realtà, affinché nessun dubbio ti possa turbare. Io posso confermare i carismi di tutte le anime che tu mi chiedi di confermare, ma poiché esse non sono esenti da interferenze diaboliche, io posso confermare o meno ogni singolo messaggio che tu mi sottoponi, ma non tutti i loro messaggi. Questo indipendentemente dalla bellezza, dalla profonda spiritualità che essi emanano, dalla simpatia o attrazione o fiducia che lo strumento può suscitare. Non dimenticare, mamma, che queste anime privilegiate sono esposte ad un odio ancora più terribile da parte di un nemico che non demorde, il quale può approfittare di un momento di stanchezza, di sofferenza un po' più forte, che l'anima non è in grado di accettare fino in fondo, di un atto di superbia per penetrare e distruggere. Il rapporto fra me e te, non mi stanco di ripetertelo, è diverso. È il rapporto tra madre e figlio, così voluto da Dio, e per questo senza interferenze, ma non per questo tu sei esente da pericoli. Il tuo lato vulnerabile è la fede in me. Se tu non credessi più in me, io non potrei comunicare con te, farti scrivere messaggi esenti totalmente da qualsiasi interferenza del nemico, comunicarti verità teologiche che dovete accettare, perché provenienti da Dio stesso. Anche Carla ha dei carismi. 11 marzo 1991. Pregavo Nicola per Adriano, che peggiorava ogni giorno di più e provavo un senso di apprensione per la sua anima. Nicola, mamma, stai serena, perché ho ottenuto da Gesù la salvezza della sua anima. La sofferenza ultima di Antonella era assolutamente necessaria per questo scopo. La sera vieni a trovarmi Pina, che avevo fatto assistenza al malato, e mi dice che Adriano, durante la notte, non aveva fatto altro che ripetere continuamente: Signore, ti ringrazio. Era la conferma di quanto assicuratomi da Nicola proprio quella mattina. 13 marzo 1991. Adriano, dopo un'agonia breve e un trapasso sereno, si è spento oggi alle 16:20. Marcella ed Antonella sembrano aver accettato il triste epilogo con una certa serenità. Il 14. Antonella mi chiede come mai mio fratello Masino è entrato direttamente in paradiso, mentre il padre, che come lui ha sofferto per circa 3 mesi, dovrà purificarsi in purgatorio. Resto perplessa e le rispondo che sono cose troppo grandi per poter dare una risposta, ma lei incalza. Lo chieda a suo figlio. Nicola, mamma, il rapporto tra Dio e zio Masino era completamente diverso dal rapporto tra Adriano e Dio. Zio Masino non aveva mai troncato il suo rapporto con Dio e nel suo inconscio aveva sempre desiderato che esso si realizzasse in totale armonia ed amore in seno alla Chiesa. Aveva riconosciuto il suo peccato, di cui aveva subito il tormento e l'oppressione per tantissimi anni, al punto tale che il concetto di esso si era talmente ingigantito da offuscare la realtà primaria di un Dio infinitamente misericordioso che tutto perdona. Il pericolo era gravissimo, ma tolto quell'ostacolo, il suo animo si aprì totalmente all'amore di Dio, e poiché aveva già in quei lunghi anni scontato il suo fallo, la sofferenza ultima fu per lui purificazione e riscatto totale. Il rapporto tra Adriano e Dio era diverso. Adriano non negava l'esistenza di Dio, ma solo come se avesse detto a questo Dio che lo aveva creato e da cui interamente dipendeva: Sai, so che ci sei. Ma io basto a me stesso, faccio tutto da me, non mi interessi. Terribilmente tragica la situazione di Adriano, mamma, il quale solo ora comprenderà cosa è stato sul punto di perdere la visione di Dio per tutta l'eternità e quale viceversa è stato il grande miracolo di cui è stato fatto segno. 18 marzo 1991. Caro Don Girolamo, Mi trovo da ieri a Torino ed oggi vedrò Maria Paola, alla quale consegnerò una copia dei due volumi del libro di Nicola, come da suo desiderio. Ho ricevuto il suo biglietto postale a Roma prima che partissi e la ringrazio vivamente per l'espressione di ammirazione che usa nei confronti di Nicola, dettati dalla lettura del messaggio del 6 ottobre 1990. Le accludo la risposta data al teologo, padre Cavalcoli, da Nicola stesso, che don Eugenio Martorano gli ha fatto pervenire inviandola alla direzione del periodico in questione, nella viva speranza che venga pubblicata. Purtroppo la fretta con cui vengono letti quei messaggi provenienti dal cielo, senza seguire un filo logico e conduttore, possono portare ad interpretazioni errate. Sarebbe necessaria una meditazione più attenta, unire i vari messaggi che trattano il medesimo argomento, ma soprattutto un animo sgombro da incrostazioni che hanno deformato la verità stessa, rendendola opaca e quasi irriconoscibile agli stessi uomini di fede. Lei pensa che per il fatto che io a volte scrivo a distanza di qualche giorno sia venuta fuori un qualcosa di veramente non ortodosso? No, padre Girolamo, questo è un grave errore, perché nel momento stesso in cui mi accingo a scrivere, Nicola è sempre presente al mio spirito ed io sono soltanto uno strumento. Nel disegno meraviglioso di Dio che doveva attuarsi in questo determinato momento del tempo, era presente la necessità che i suoi messaggi, che dovevano purificare la teologia della sua Chiesa da infiltrazioni impure, dovevano essere affidati a canali quasi perfetti, esenti da interferenze diaboliche. Quale rapporto più intimo, più viscerale, saldato naturalmente tra quello della madre col figlio? Non importa se la madre era uno strumento così meschino ed ignorante, se così terribilmente indegno, bastava che credesse, che avesse fede. Ecco perché, come continuamente mi ripete Nicola, tu sei vulnerabile solo nella fede, ma non nei miei messaggi, perché se tu scrivi sono io che comunico con te. Adesso la rimando ad una lettura più attenta e il suo animo coglierà sicuramente i vari momenti di intima gioia che colpiscono tante e tante anime che continuamente la testimoniano. Preghi per me. Pina Reina. 20 marzo 1991. Nicola. Mamma. Mi costringi a fare acrobazie per captare la tua attenzione, tanto sei presa da mille piccole, inutili cose. Attraverso Gioacchino ti avevo reso palese lo stato di Claudia, così vessato da mille interferenze che rendono difficile il corso della vita e della famiglia tutta. Ti ho spinto io a venire a Torino perché tu ne rendessi conto di persona. Attraverso zio Gaspare hai subito un attacco forte del nemico, con quel malessere strano che cercava di impedirti di realizzare il mio disegno, ma adesso ascoltami. La famiglia di Claudia grava tutta su Fulvio, il solo che, esente da interferenze negative, ne sostiene il peso. È come se tutto l'equilibrio di un corpo fosse affidato ad una gamba sola, anche se sana. A lungo andare, essa può deformarsi perché è costretta a sopportare un peso doppio. A volte, in questi casi, basta una leggera spinta dall'esterno per cadere perché è molto stanca. Una volta ti ho fatto scrivere il perché Satana non sia riuscito a distruggere il tuo amore per papà, perché esso era totale, cioè fatto di spirito e di corpo. Perché una unione sia stabile, forte e si proietti nel tempo, è necessaria questa unità, spirito e corpo, una cosa sola, così come Gesù ha voluto il matrimonio. Tutto il resto, la casa al mare, baita in montagna, guardaroba pieni, non valgono ad assicurare quello svolgimento sereno di una vita il cui culmine è il possesso di Dio. Mamma, Claudia possiede quelle doti spirituali capaci di realizzare il progetto che Dio ha su di lei, su Fulvio e Fernando, ma deve essere al più presto liberata e così Fernando, anche Fulvio, trarrà beneficio di protezione. Claudia non deve fare l'operazione alla mano. Se alla mamma di Patrizia è andata bene, non così a lei, perché è proprio lì che viene attaccata. Dille pure che la comunione tutte le mattine, le sue opere ed impegni di carità sono cose ottime che Dio ama, ma i cui frutti sono limitati, appunto perché il nemico ne vieta il possesso reale. Io vigilo continuamente su questa famiglia che amo infinitamente, ma mi dovete ascoltare quando vi traccio la via da seguire. Impegna Fulvio, il quale è in grado di recepire tutta la gravità della situazione. Si tratta del suo bene e quello di tutta la sua famiglia. 22 marzo 1991. Nicola. Mamma, ieri nel leggere il messaggio di Maria Santissima ai suoi sacerdoti, che gli esortava a ricordare ai fidanzati come i rapporti prematrimoniali offendano Gesù, hai avuto un momento di turbamento perché hai temuto che qualcosa non collimasse con i miei messaggi sul matrimonio. Ti ho esortata ad avere fede anche se non capisci perché entri così nella fede pura. Ricordati che il tuo comprendere o non comprendere quanto io ti ho detto non infirma la veridicità del mio messaggio. Ma adesso ascoltami. Possiamo dividere in tre fasi il periodo che riguarda il vincolo matrimoniale. La prima racchiude il periodo che va dall'incontro alla conoscenza e sfocia nell'amore. Nella seconda, che è quella più importante, in cui la coppia liberamente decide di unire la propria vita in una donazione totale, essa si rende consapevole dei vincoli e degli obblighi che questo comporta perché la propria unione sia ratificata in cielo e gradita a Dio e promette solennemente al Signore di essere una cosa sola, cioè un'anima sola in un corpo solo, fino a quando la morte non divida. La terza fase, per il cristiano, è il sacramento del matrimonio che ratifica anche sulla terra quell'unione e la inserisce nel contesto della Chiesa, accrescendone la grazia. Nella prima fase, che potremmo definire del fidanzamento, sono immorali, sì, concessioni e rapporti che turbano e macchiano l'animo della coppia e rendono difficile ad ognuno riprendere la propria strada se si accorgono che quella scelta era sbagliata. Nella seconda fase, che porta al compimento del desiderio degli sposi in totale armonia con la legge del Creatore, si ha il possesso vero e proprio. E da questo punto, poiché i ministri del matrimonio sono soltanto gli sposi, essi sono marito e moglie davanti a Dio stesso, anche se non hanno perfezionato o civilmente o davanti al sacerdote che diventa solo testimonio il loro vincolo. Quindi, mamma, il periodo cosiddetto prematrimoniale non va dal momento del possesso vero e proprio che sancisce il vincolo già avvenuto al momento del sacramento, che può, per motivi contingenti, avvenire più tardi, ma al periodo che precede il matrimonio vero e proprio, quando ancora la coppia davanti a Dio non ha preso un impegno formale, vincolando la propria volontà alla volontà santissima di Dio Creatore. Trenta marzo 1991. L'altro giorno a Torino Roberto aveva mostrato a Claudio una foto scattata alla grotta di Ulzio in cui predominava una fascia luminosa che partiva dalla profondità della grotta stessa per fermarsi alla statua della Madonna. Roberto mi aveva chiesto cosa io vedessi ed io risposi che vedevo quella luce e nient'altro. Claudia, al contrario, fu attratta da quella foto, tanto da chiederne una copia a Roberto. In essa ella mi spiegava come quella luce fosse formata da immagini sovrapposte e conseguenziali, come provenienti da una fonte in movimento. A suo avviso era la prova della presenza della Madonna in quel luogo. Le chiesi da cosa arguiva questo e mi rispose che era stato materia dei suoi studi. Io non avevo capito un bel niente. Ieri mattina, Nicola, la distanza di 3 giorni mi illumina ulteriormente. Mamma, hai presente la grotta di Ulzio? Vedi com'è grande e profonda? Essa prende luce dall'imboccatura centrale ed anche in estate, quando la luce è più vivida, non arriva mai il sole ad illuminarla tutta. La parte più profonda resta nell'ombra. In quella foto, al contrario, la scia luminosa parte dal profondo della grotta per arrivare fino al posto dove è posata la statua di Maria Santissima. La spiegazione data da Claudia è scientificamente perfetta. Un corpo luminoso in movimento che proietta la sua luce nella zona da esso attraversata. La macchina fotografica registra i vari movimenti concatenati di un corpo che si sposta. Non hai notato a volte quando in televisione, nelle partite di calcio, ti fanno vedere un'azione al rallentatore? Bene, mamma, è Maria Santissima. presente nella grotta tutte le volte che i suoi figli vanno fin lassù e la invocano con il Santo Rosario. Anche io sono accanto alla Mamma Celeste e mi unisco ai pellegrini e la invoco insieme a loro. 31 marzo 1991, Nicola. Mamma, ascoltami. Tu hai il dono dell'ascolto come tante altre anime carismatiche e quando Gesù stesso o il Padre o Maria Santissima ti parlano, sei anche tu esposta ad interferenze diaboliche. Non così quando loro ti parlano attraverso me, poiché io faccio parte di te e ogni mia parola suscita delle vibrazioni intime e profonde nel tuo animo. Diverso è quando tu implori ed elevi la tua supplica direttamente a Gesù o a Dio Padre o allo Spirito o a Maria, la Madre. Loro non hanno difficoltà a captare la tua voce e la loro conoscenza di te è totale, perfetta, amorosissima. Sanno, ancora prima che tu parli, cosa chiederai, quello di cui hai veramente bisogno. Preparano ed orientano le tue azioni secondo il loro preciso disegno di amore. Dipende solo da te, dalla tua adesione alla loro santa volontà che ciò si avveri. Ma adesso voglio chiarirti un altro punto. Per i noti pericoli a cui ogni anima è soggetta, in particolare modo quelle fatte segno di una particolare predilezione da parte della Santissima Trinità, questo rapporto di amore può essere infranto. Tu non sai quante anime carismatiche sono cadute vittime del nemico, il cui scoraggiamento è tale che non riescono più ad implorare la misericordia del Padre. Ma non così tra me e te, perché tu troveresti sempre la forza di implorare il mio aiuto, perché sono il tuo Nicola, ed io ti sarei immediatamente vicino, perché è mia madre che mi chiama. Poco alla volta, mamma, ti voglio far capire la grandezza del dono, perché tu possa esserne degna, ma soprattutto grata, e dire al tuo Dio continuamente grazie.